sono Angela Cavella, ben lupo perché porto per ricordo, per memoria, questo nome che è di mio marito, che purtroppo è mancato molto giovane e che in fondo è stato l'origine di tutta la nostra, non dico vita, ma comunque di un progetto così importante come Aprire per conoscere, quindi Aperta Torino, allora, spero. Dunque, il mio è un compito difficile perché a dire il vero non sono così preparata in questa materia, ma ho voluto far fronte comunque alla richiesta di parlare un poco della storia del colore. Mi permetto di dare soltanto degli spunti, quindi non pensate di ascoltare una lezione vera e propria, ma soltanto una carrellata di pensieri, di immagini, che potete poi comunque approfondire in seguito, sicuramente nella stessa giornata, perché ho visto che ci sono poi degli argomenti che io toccherò, ma in maniera proprio molto così, superficiale. Il colore personalmente mi affascina molto, penso che appena uno nasca comincia a vedere subito i colori, o comunque è il mondo che insomma lo circonda, che lo penetra. E così è avvenuto in fondo dalla preistoria, dove almeno da quello che possiamo ipotizzare i nostri antenati preistorici hanno, come dire, subito fatto loro il colore, quindi colorando il proprio corpo con dei colori che trovavano in natura. Tant'è vero che appunto si ipotizza che nella preistoria prima sia stato, come dire, il primo momento di contatto col colore sia stato quello di rendersi conto della propria superficialità, ossia della estensione quindi del proprio corpo e della propria mente. Allora, andiamo avanti. Ecco, qui sono degli esempi, appunto tratti che io ho visto alla Biennale come esempio appunto di colore. Ancora oggi il corpo è diciamo una delle fonti, delle attenzioni maggiori per colorarmi. Ancora oggi alcuni momenti della vita, ad esempio per gli indiani, per i musulmani, una parte ad esempio sì, attraverso il corpo viene manifestato il proprio io, la propria bellezza interiore.
Il progetto che state osservando è solo un'idea, uno stimolo, come abbiamo suggerito prima, ovvero quello di presentare il colore nel tempo e nel corso della storia. Il colore è cresciuto con la civiltà, con l'uomo, attraverso anche la capacità e soprattutto la visione che l'uomo ha ottenuto nel corso del tempo di se stesso. Quindi ha cominciato attraverso le popolazioni aborigene, australiane, per poi mantenerlo, perché determinate popolazioni sono rimaste tali sino a noi, e quindi ci hanno permesso anche di studiare come anticamente era il rapporto con il colore e come veniva utilizzato. La pelle sicuramente è lo strumento iniziale, il punto di partenza, perché come diceva giustamente Angela Calella, è il primo, è la parte che per prima si porta verso l'esterno. La nostra parte interiore si esprime attraverso la pelle, e quindi la colorazione del corpo è stata sicuramente il primo passo dell'uomo verso l'espressione di se stesso. Nel corso del tempo si sono evolute le pitture sul corpo, sino ad arrivare alle pitture con l'henné, caratteristiche anche rituali, di particolari momenti di passaggio della vita dell'uomo e della donna. In questo caso sono pitture legate al momento del matrimonio. Il colore è arrivato sino a noi e ha un po' perso il senso, il significato, per diventare oggetto estetico. E queste sono immagini catturate così in modo libero dalla rete e altre raccolte da testi. Quindi noterete che la qualità varia, però l'idea e lo scopo è pieno, ovvero quello di mostrarvi come nel corso del tempo, per quanto riguarda il rapporto dell'uomo col colore attraverso la pelle, si è perso il senso, si è arrivata ad una scelta estetica, puramente estetica, con la perdita del senso del colore. Il colore però si è integrato, è diventato da naturale artificiale, si è evoluto, si è data la possibilità al pittore di utilizzare materiali sempre nuovi, colori sempre più brillanti. Questo non ha permesso però all'uomo di mantenere il senso che il colore ha e porta con sé. Quindi, il senso inizialmente era la rappresentazione della vita, un'estensione dell'espressione personale dell'individuo che si dipingeva, così non è più adesso. Adesso sono modelle ad essere dipinte e il pittore non è più l'artefice della propria pittura, non si dipinge, perché lo scopo principale era questo. Il tatuaggio può essere un mezzo attuale di questo significato e di mantenimento del senso, ma purtroppo non lo ha perché principalmente il tatuaggio è emulazione e quindi perde il significato che realmente la pittura sul corpo aveva nella preistoria. Passiamo ad un altro argomento, ovvero al colore nelle civiltà. Quindi quando inizia la storia, noi scegliamo di partire dai greci perché questa è una popolazione che stranamente e non così stranamente, ma sicuramente esiste un senso nella scelta dei quattro colori, come l'uomo primitivo aveva scelto i quattro colori che poteva raggiungere e utilizzare dalla terra, il bianco dalle ossa, il giallo e il rosso dall'ocra, quindi dal terreno, e il nero dal carbone, quindi dai residui del fuoco, così i filosofi greci scelgono gli stessi colori, e in particolare Empedocle sceglie i quattro colori e li lega alle origini, all'acqua, alla terra, al fuoco e all'aria. Questo perché la scelta non è casuale, l'unione di questi quattro elementi, così l'unione dei quattro colori, dà la possibilità di creare, perché l'unione permette la creazione, la disunione e la morte. Poi parlerà di questo sicuramente chi più esperto di me, ma questo è uno stimolo a che si possa valutare il rapporto che i greci, attraverso poi le loro produzioni, che vanno dal vaso a tutte le statue greche, ai palazzi, all'architettura, ha portato sino a noi il concetto della tetracromia, quindi dei quattro colori, che non è limitativo perché conoscevano già altri colori, l'azzurro e il verde erano già colori utilizzati nell'epoca sicuramente dalla civiltà egizia, ma la scelta è stata una scelta, questa è un'ipotesi ovviamente, di tipo filosofico, quindi ha senso. Con la ricerca del senso noi andremo a vedere velocemente alcune immagini che possono raccontarvi terra, aria, acqua e fuoco. Queste sono immagini raccolte da una cava di ocra nel sud della Francia, in Provenza, a Rossignol, vicino a Avignone. Sono cave ormai chiuse, ma bellissime da visitare, vi invito ad andarle a vedere. Questa è la terra e queste sono le ocre, rossa e gialla. Il cielo, l'aria ovviamente fanno parte del senso e del significato, l'acqua e il fuoco. Per concludere la carrellata sulle immagini che dedichiamo alla cultura greca, presentiamo un'immagine classica che tutti avranno visto e studiato, ovvero una colonna facente parte di uno dei palazzi di Cnosso, a Creta. Questo per mostrarvi come sia l'architettura, così anche la pittura, la scultura, erano colorate e non come si pensa bianche, neutre, come il neoclassicismo ci ha sempre insegnato il bianco e la purezza, e la statuaria greca era eccelsa per la sua purezza. No, perché scusate questa volontaria negazione, ma il colore esisteva, le statue erano colorate. Questo non è un esempio bellissimo di statua, ma è un esempio caratteristico per mostrarvi come questa statua realizzata dai Musei Vaticani, quindi da studiosi che hanno campionato la statua reale, hanno creato una copia e hanno colorato la copia per mostrare poi in un'esposizione a Roma nel settembre 2006, se non sbaglio, proprio ai Musei Vaticani, come le statue non erano bianche, come la purezza che nel passato si pensava appartenesse all'epoca classica, non era, era una purezza sì, ma era colorata. Il potere, come possiamo notare nella statua che era rappresentata dall'imperatore Ottaviano Augusto, era il rosso, la porpora, e quindi farò una breve digressione su alcuni dei materiali naturali, quindi da cui si poteva trarre questo colore. Quindi l'origine del colore era o naturale o più avanti nel corso della storia artificiale. Sicuramente nelle epoche che stiamo visitando insieme con queste immagini era naturale. Anche se si perde nell'antichità la ricerca dell'inizio delle prime creazioni di colori artificiali. Sicuramente l'alchimia è nata molto prima di quanto noi crediamo, ma i colori naturali hanno avuto una vita lunghissima e ancora oggi ci sono pittori che cercano nella scelta del colore naturale la purezza. Sicuramente non la continuità, perché il colore naturale non ha una vita infinita, mentre il colore artificiale questo permette. Il colore che rappresentava il potere era la porpora, e sicuramente era rappresentativo e simbolico di questo potere per la sua difficoltà. Il pregio era la realizzazione di questo colorante attraverso una serie di immersioni dei molluschi, del murex o della lucella, entrambi raccolte nel mar Mediterraneo, attraverso la pesca ovviamente, venivano poi estratti i molluschi per essere immersi purtroppo questo era anticamente, nelle urine ed essere poi lavorati. La lavorazione difficile portava ad un prezzo altissimo, e questo era simbolicamente rappresentava proprio il simbolo del potere, la porpora. Diverso è il colore rosso, il minio, e qui ci avviamo verso un periodo forse più buio, che non è a mio avviso un periodo buio, ma così è stato per molto tempo tacciato, ovvero il Medioevo, è il periodo di passaggio che poi ha avuto il Medioevo. Alcuni storici lo portano fino alla Rivoluzione Francese, il Medioevo, altri lo terminano con la scoperta dell'America. Sicuramente il Medioevo è simbolicamente caratterizzato dal minio, ovvero dalla miniatura, dal rosso e dalla possibilità che artisti e studiosi, soprattutto nell'epoca della grande diffusione del messaggio evangelico, quindi della cristianità, fecero attraverso i codici. I codici che erano strumento anche e opportunità per gli artisti di realizzare non solo le decorazioni, soprattutto di realizzare delle scene, scene che raccontassero sicuramente vite di santi, vite particolari, che fossero anche esempio per la vita di tutti. Tutto il mondo conosciuto, in quel caso l'Europa. Il popolo analfabeta, purtroppo bisogna dirlo, aveva nella possibilità dell'immagine, quindi della pittura, del colore, una possibilità di conoscenza, e quindi sicuramente lo strumento della pittura nel corso del Medioevo è stato uno strumento di conoscenza. Queste sono immagini, io adesso non vi presento perché mi dicono di tagliare, fanno bene, purtroppo è molto lunga la cosa, cercherò di essere il più breve possibile. Sono immagini di alcuni particolari delle pali di Duccio di Bonissegna, Siena, questo è sicuramente una delle più conosciute, ma questa ancora di più è la deposizione di Cristo. In particolare vi faccio notare i colori scelti, perché i colori sono a senso, come lo sono stati nelle civiltà passate, anche nella cristianità, nel Medioevo, hanno un senso. L'oro e l'azzurro in particolare sono la divinità, sono la possibilità che l'uomo ha di toccare, anche per poco, comunque di conoscere, di avvicinarsi alla spiritualità, quindi a ciò che ha all'interno. E questa è un'occasione, anche se forse esasperata da alcuni e da altri non considerata, quella della pittura, e quindi una possibilità di esprimere se stessi, di esprimere ciò che si ha all'interno. E la spiritualità è uno di dei campi che meno conosciamo e che forse più interessava in quel periodo e continua a interessare ancora adesso, conoscere, e quindi valutare i colori. Sicuramente che sono stati scelti azzurro e oro in quel periodo ci dà un'idea di ciò che può avere anche senso per la spiritualità. Poi di questo parlerà sicuramente chi è più esperto di me nell'esplicare il senso del colore dal punto di vista filosofico o psicologico. Immagini che sicuramente conoscete e che apprezzerete. Mi auguro visitando il sito di Micene e scaricando la presentazione. Mi fermo un momento su quest'opera perché è un'opera di passaggio, pur appartenendo alla fine, se possiamo dire così, del Medioevo, fine del 1400. Bosch è un artista che ha iniziato un percorso di apertura verso quello che poi noi chiamiamo Rinascimento, comunque un periodo di contatto, di dialogo con altre culture. Sicuramente non si è soltanto limitato, come nei periodi precedenti, all'introspezione, ma ha iniziato un percorso di contatto con le altre sfere, che sicuramente possono essere quelle dello spirituale, ma anche con le altre realtà umane, e quindi con le sue capacità, possibilità e negatività. Questo è il trittico delle delizie. Qui come in quest'opera importantissima, vediamo l'unione tra la spiritualità, il Cristo nel centro, e le capacità, le potenzialità, le negatività dell'uomo, che è rappresentato da questa miriade di volti attorno. Un'immagine non presentata. L'immagine che manca era importante come nesso tra la cultura rinascimentale e la cultura esterna all'Europa che noi conosciamo, alla cristianità, perché era la Torre di Babele di Bruegel, Pieter Bruegel il Vecchio. In particolare era un contatto, era un'apertura verso altri mondi, altre lingue, altre culture. Questo è un arabesco ed è un particolare architettonico di una cappella a Granada, in Spagna. È un esempio importante perché nella contemporaneità è uno strumento di dialogo, di comunicazione ancora attuale per le culture che non considerano il corpo, non dipingono il corpo se non in casi particolari, come abbiamo visto attraverso Nenè e in situazioni rituali, ma non rappresentano se stessi, la propria corporeità nelle immagini. Quindi il colore si mantiene attraverso l'architettura, attraverso l'arabesco, attraverso queste strutture. Uno dei forti possibili canoni possibili strumenti di dialogo. Salterò velocemente, vi faccio solo vedere delle immagini, alcune delle piante, quindi delle origini del colore naturale, dal cardamomo, quindi il giallo, alla Isatis tintoria, il guado. Il guado è un colore molto importante nella cultura occidentale, da questo il blu, l'azzurro, il verde, l'edera helix, Il lapislazzuli, quindi un elemento importantissimo di estrazione minerale che ha sempre rappresentato per la sua difficoltà di ricerca come la porpora un elemento di preziosità e anche per il suo senso un elemento spirituale, l'azzurro. E l'oro, l'orpimento. Non si usava l'oro vero, era troppo costoso, si sceglieva principalmente l'orpimento, se non nelle pale ovviamente attraverso le foglie d'oro vero, è chiaro, ma nelle colorazioni si sceglieva l'orpimento come sostitutivo dell'oro. Ed è un passaggio importante quello che notiamo tra i colori naturali e i colori artificiali. Questo autore, che è Turner, nel suo dipinto celebre della Temerari che torna al porto, il pittore rappresenta i colori e ha la possibilità di realizzare questi lavori perché utilizza dei colori a presa rapida, sono colori artificiali, sono colori chimici che gli permettono di lavorare, come diranno poi gli impressionisti, solo attraverso la creazione dei colori artificiali si è potuto lavorare in plein air. E quindi è un inizio, è l'inizio della nostra cultura del colore, il colore artificiale, il colore non più legato alla natura, che forse perde anche il senso attraverso questo distacco dalla natura, a mio avviso, e diventa ormai è solo colore, non è più materia trasformata in colore, ma è solo colore. Questo è un altro dipinto, sarò velocissimo, questo è Monet, Monet è impressionista, conosciutissimo, questa è un'immagine della sua scelta dei colori, perché è importante sottolineare anche come ormai non più legati al senso della loro origine i colori possono viaggiare, possono essere scelti in modo più libero, al che si arriva attraverso Monet anche allo studio delle ombre colorate. Un traguardo importante che poi la scienza dimostrerà e che gli impressionisti avevano solo così accennato attraverso un grande dipinto conosciuto e realizzato sotto molteplici veste, la cattedrale di Rouen. Si può notare come nelle varie fasi della giornata le luci modificano le ombre e le ombre cambiano colore. Questo perché, come spiegheranno poi gli scienziati qui a fianco, il colore è sovrapposizione di luci e quindi anche le ombre sono sovrapposizione di luci, le ombre non sono nere, sono colorate. Queste sono immagini di artisti molto conosciuti, immagini del Museo d'Orsay, questa è un'immagine della Grand Chartre di Chicago. L'importante è sottolineare, e sarò ancora più breve, il fatto che il pointillismo, quindi il divisionismo, si basava su basi scientifiche non ancora dimostrate e certificate, però voleva avvicinare la pittura ad altre realtà, alla scienza, alla conoscenza del colore. Quindi cercava attraverso l'accostamento di tinte primarie e secondarie, quindi giallo, rosso e blu, arancione, viola e verde, di creare l'effetto ottico, quindi la vicinanza di punti di colore diverso con le distanze opportune generava l'effetto finale del colore. Questo è sicuramente uno stimolo importante per la conoscenza, perché al di là dell'aspetto tecnico e della maniacale precisione di Seurat o di Signac, è un aspetto di stimolo per gli artisti futuri e anche ovviamente quelli che seguiranno per l'uso del colore in modo anche scientifico, quindi valutare il colore non solo per ciò che è, ma per il senso che potrà avere, che può avere e il senso che rappresenta nella società che da questo punto della storia in poi diventerà sempre più legata alla scienza e la conoscenza si legherà alla dimostrabilità dei concetti. Il lavoro che qui c'è alle spalle è sicuramente un esempio importante di come il colore viene usato non in maniera. Purtroppo sono. L'ho avvisato, sono un po' prolisso, però cerco di saltare. Sicuramente questo è un lavoro importante sia per il suo concetto, sia per la sua tematica, per il momento in cui è stato realizzato. E si pensa e si presume che sia stato l'ultimo lavoro di Van Gogh, il campo di grano con i corvi, I colori sono sempre molto accesi e distribuiti in modo contrastante, questo perché sia visibile la distanza tra la vita e la morte. Si pensa, si immagina, insomma, che questo sia anche il luogo dove Van Gogh si suicidò. Il campo di grano rappresenta la vita, la strada, il percorso, il suo percorso contorto, il nero, l'azzurro, la morte, i corvi in particolare, questo simboleggiano. Quindi si ritorna a dare un senso, pur non avendo più l'appartenenza dell'origine del colore, ritorna a esistere un senso. Questo però è il senso dell'oggetto, attraverso la figurazione si ritorna al senso, non è il colore a dare il senso. Questi sono invece cipressi, una carrellata di cipressi prima di Van Gogh e cipressi di Klimt, che ritornano invece a dare significato al colore. Mentre il colore di Van Gogh è un colore quasi provocante per dare contrasto, si ritorna a dare senso al colore, un senso antico, un senso psicologico potremmo dire. Importante sono sicuramente i lavori di Klimt, sia per la cultura familiare, perché la mia. Sia per il momento in cui si pongono all'inizio del Novecento, un momento in cui si stanno aprendo le avanguardie, si stanno aprendo anche le conoscenze sul colore. Queste sono opere di Egon Schiele e questa è un'opera interessante perché rappresenta la società attraverso i panni che mostra all'esterno. Cioè, questa è una mia interpretazione, è chiaro. Sono case e i panni stesi sono, noterete, molto colorati, quindi è forse una società chiusa, una società poco incline alla comunicazione, che solo attraverso il colore dei panni stesi riesce a comunicare. E almeno questo è una delle possibili strade per comunicare, quello di mostrare le proprie intimità. E gli artisti questo fanno attraverso le proprie opere, almeno questo è quello che io intendo. I quattro alberi di Egon Schiele sono un'introduzione poi all'opera di Klee. Klee è un artista sempre legato a Egon Schiele, a Gustav Klimt, a quell'ambiente culturale, ma distorce, se possiamo dire così, a mio avviso in modo creativo, il colore. Parte dal grigio, dal grigio della notte per creare il colore. E quindi, cosa che io personalmente penso sia opposta, si parte dal colore per arrivare al grigio, alla morte, non si parte dal grigio per creare il colore, però questa è una mia personale interpretazione. Interessante questo per il discorso di RGB, che vi farò molto velocemente perché purtroppo voglio anche parlarvi di questo, opere futuriste, opere di balla. Immagini poi di passaggi ad altri colori, ad altri materiali attraverso quest'opera di Yves Klein, il globo terrestre blu, l'oro, si ritorna ai colori antichi, l'oro, l'azzurro, si torna a colori invece moderni, alla chimica con le opere di Andy Warhol, quindi con le variazioni sulla tinta, sulla ricerca diventa estetica, diventa legame con le popolazioni, con la massa, se possiamo dire così, con l'utilizzo che l'arte ha poi nella vita quotidiana. E la ricerca estetica diventa anche messaggio pubblicitario, diventa un contatto diretto con l'arte, non è più solo un'elite ad avere la possibilità di comunicare e i mezzi non sono solo quelli dell'elite, ma sia il mezzo comune, l'oggetto comune come oggetto di comunicazione e di dialogo. I materiali sicuramente variano, i colori variano, diventano artificiali, burri è un esempio di questo. Sostanzialmente si trasformano anche i concetti architettonici e la visione del materiale si modernizza anche nella ricerca del colore. Esempio di questo è la copertura del Museo Guggenheim di Bilbao, che attraverso le sue lamine di titanio, materiale molto particolare, permette con un effetto di vapori di creare luci e riflessi vari e colorati. Questo perché il colore diventa parte integrante della struttura architettonica. Per tornando velocemente indietro, ovviamente cambia con il tempo e con la luce del giorno, quindi l'immagine di prima in piena luce e questa immagine al tramonto. Sarò brevissimo, ovviamente vi invito a guardare per queste e per altre immagini e a visitare tutti i siti. Immagini di Godì, immagini di Underwasser, un artista architetto austriaco che integra natura e architettura e colore e soprattutto utilizza il colore per segnalare, per sottolineare la presenza non dell'arte, quanto della vita all'interno dei luoghi grigi e uniformi che erano i caseggiati di Vienna nell'epoca industriale. Si passa, e con questo chiudo la carrellata di immagini per farvi poi una breve, ma brevissima, presentazione del progetto RGB, ovvero della sua scomposizione e ricomposizione dei colori e dei lavori che vedete qui a fianco. Sarà data solo un accenno, sul catalogo poi potrete vedere meglio. Questo è Burano e questo è un esempio di come il colore ritorni sempre ad essere parte della cultura. Queste sono immagini e ve le faccio solo scorrere, non ve le commento, non perché non abbia piacere di farlo, ma perché non c'è tempo, della Biennale di Venezia di quest'anno, che potete ancora visitare, e sono immagini di colore, di come il colore è stato visto dagli artisti attuali e contemporanei, quindi la Russia, il padiglione della Russia, questo è i giardini della Biennale, il padiglione della Grecia, queste sono immagini dello stesso oggetto e delle sue riflessioni sul terreno. Il padiglione della Grecia all'interno aveva un esperimento simpatico e interessante, ovvero fogli bianchi e neri su cui passavano strisce di colore e diventavano ciò che vedete, ovvero si coloravano in maniera personale propria perché diversi uno dall'altro. È un gioco interessante perché ci introduce alla composizione e alla scomposizione, ovvero questo è il padiglione dell'Australia, dove con un video, purtroppo ormai l'arte è video o fotografia, non purtroppo ma o per fortuna, è uno degli strumenti possibili che si è scelto per quanto riguarda la modernità, la contemporaneità, il video come strumento migliore perché comunica più informazioni nel minor tempo possibile. Questo presentava la sovrapposizione di fogli colorati per presentare ciò che stiamo facendo qui, ovvero parlare di colore, della luce e dei pigmenti. Questa è una sovrapposizione di fogli che ci introduce a RGB, ovvero la scomposizione delle opere che noi abbiamo scelto come mezzo, come stimolo, come gioco anche, per introdurre il colore nelle scuole e anche agli artisti, perché no? Perché potessero giocare con le proprie immagini e avere la possibilità di ricomporle fra di loro. Questo per un ulteriore stimolo al dialogo è sicuramente importante.